L'argomento che vorrei affrontare questa mattina con voi nasce un po' da un confronto che c'è stato tra fratelli durante la settimana, e mentre parlavamo è stata detta una cosa. Si è parlato di modello di Chiesa, dice quale modello di Chiesa ci vogliamo costruire. E questo mi ha fatto riflettere, mi ha portato a riflettere un po' su questo concetto, cioè sul modello di Chiesa nel quale in qualche modo ci veniamo a identificare, o che in qualche modo poniamo come obiettivo, come in qualche modo fonte di ispirazione rispetto a quelli che sono i nostri pensieri, i nostri contributi, il nostro modo di partecipare alla vita della comunità. Così, partendo dal presupposto che la Chiesa locale, la Chiesa visibile, è il risultato dell'unione complessa di tante individualità, è evidente che ciascuno di noi, con la propria personalità, col proprio modo di essere, con il proprio modo di pensare, in qualche modo finisce per influire nel modello di Chiesa che si va a costruire. Queste riflessioni nascono anche dal fatto che, e qui non girerò intorno a un filo d'erba perché non mi appartiene, queste riflessioni nascono dal fatto, anche dalla constatazione, che molto spesso, e forse per certi versi sempre di più, si realizza che c'è un'incidenza percentuale di atteggiamenti a volte anche polemici o di giudizio o di contrapposizione che confluiscono all'interno della Chiesa. A volte sembra quasi di essere in presenza di esercizi di ragioneria. Voi sapete che la ragioneria è una scienza esatta. Nella ragioneria è importante la partita doppia, colonna di destra, colonna di sinistra. Quello che sta a destra deve corrispondere a quello che è di sinistra. Tutto deve coincidere col risultato finale e non si può sbagliare di una virgola. A volte, ecco, la sensazione, la perplessità e lo spunto di riflessione che volevo condividere con voi nasce proprio da questo, e cioè dalla percezione che in qualche modo all'interno delle dinamiche di Chiesa e delle dinamiche di Dio si finiscano per inserire delle logiche che poco hanno a che fare con le cose di Dio. In particolare, a volte accade che si finisca per assumere delle posizioni che si traducono in una logica di giudizio, senza processo, con condanne senza appello. Così è capitato anche che su piccole cose o cose di lieve rilevanza o entità, piccole organizzazioni, si siano fatti dei giudizi con condanne senza appello, senza ritorno, e si sia andati avanti in una strada piuttosto sterile. Quindi mi sono chiesto: ma qual è il modello di Chiesa che a me interessa? O qual è il modello di Chiesa a cui mi dovrei ispirare? Certo è che è constatazione molto pratica e concreta che non solo nella nostra Chiesa, ma in generale ci sono due modelli di Chiesa che si contrappongono. Quei modelli di Chiesa dove la maggioranza dei credenti sono e si identificano e approvano soltanto i fratelli che in qualche modo rispondono alle loro aspettative. Quei modelli di Chiesa chiusi dove si ricerca soltanto e si approva solo chi in qualche modo risponde alle aspettative. Quei modelli di comportamento in cui ci si può identificare e si tende a escludere o condannare o giudicare o chiedere disciplina rispetto a quello che non si approva o non si in qualche modo comprende, rispetto a un modello che naturalmente viene contrapposto, che è un modello di Chiesa aperto, dove tutto va bene, dove tutto è possibile, dove tutto in qualche modo è accettabile, dove non c'è spazio per la disciplina, non c'è spazio per l'ordine, perché in una logica quasi ecumenica tutto è corretto, tutto va bene, tutto è apprezzabile. Qual è il modello giusto? Mi dispiace dirlo, ma non è il modello giusto né uno né l'altro. a volte c'è una certa confusione su questo, perché si tende a costruire il modello di Chiesa di riferimento in base alle proprie sensibilità, alle proprie forme di egoismo, alle proprie forme di generosità, ma si tende a costruire il modello di Chiesa di riferimento a cui si aspira sulla base del proprio modo di essere e del proprio modo di pensare, e non è così. C'è un elemento che deve essere molto chiaro: noi formiamo la Chiesa, perché la Chiesa la formiamo noi, ma la Chiesa non ci appartiene. Il modello di Chiesa di riferimento non è il modello di Chiesa che mi piace. Questo è un elemento su cui non si può discutere. Nolenti o volenti, come si suol dire, che questo generi disagio o generi sofferenza o generi dolore o generi dispiacere o generi irritazione, mi dispiace, ma il modello di Chiesa non ci appartiene, perché non ci appartiene la Chiesa. Il Signore dice a Matteo: Pietro, tu sei la pietra su cui io fonderò la mia Chiesa. La mia Chiesa, non dice la tua Chiesa e non dice nemmeno la vostra Chiesa. Quindi questo elemento deve essere un elemento molto chiaro: su questa pietra io edificherò la mia Chiesa, e la Chiesa appartiene a Cristo e Cristo ne è il capo supremo. Se noi vogliamo leggere la lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 15, è un passo che conosciamo tutti molto molto bene. Il passo dice: perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi, e quale verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo resuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Questi passi noi li conosciamo benissimo, ma tendiamo a dimenticarli nella pratica quotidiana e nella nostra vita quotidiana, nell'ambito di quello che è il nostro rapporto con la Chiesa. Quindi il modello di Chiesa a cui noi aspiriamo non può essere il modello di Chiesa che ci piace, perché sempre di più, perdonatemi, sempre di più siamo in presenza di comportamenti che si plasmano a seconda di ciò che ci piace e ciò che non ci piace, quando invece ci sono dei punti di riferimento che sono la base della nostra fede, che non possono essere messi in discussione. Non è un problema di ciò che piace o ciò che non piace, è solo un problema di ciò che è, e non lo diciamo noi. Allora, il modello di Chiesa a cui dobbiamo aspirare non è il modello di Chiesa che ci piace o non ci piace, che ci fa comodo o non ci fa comodo, ma è il modello di Chiesa che nasce dalle Scritture. Il modello di Chiesa che nasce dalle Scritture presenta due caratteristiche che noi troviamo in un passo che anche quello conosciamo benissimo, che è Efesini 5:25, dove la Chiesa viene descritta come la sposa di Cristo. L'Apostolo Paolo utilizza proprio questa metafora per esplicitare quello che deve essere il rapporto tra marito e moglie, e dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allora, il modello di Chiesa è questo: la Chiesa deve essere santa e irreprensibile. Santa vuol dire senza peccato, irreprensibile è un concetto più difficile, perché il peccato lo conosciamo bene, lo sappiamo anche individuare, forse è la cosa più facile da cui difendersi. È sull'irreprensibile che diventa più complicato il discorso, perché irreprensibile vuol dire senza possibilità di muovere critiche. Quindi una Chiesa può essere santa, ma potrebbe anche non essere irreprensibile, perché quell'e è un e di congiunzione e devono esserci tutte e due, santa e irreprensibile. Questo argomento, questa ricerca in qualche modo di cosa significa modello di Chiesa, e che, ripeto, può non essere facile individuarlo nella praticità delle esigenze e delle problematiche quotidiane o delle problematiche che si affrontano come individualmente e come Chiesa, mi ha spinto a leggere con un po' più attenzione le lettere pastorali, perché le lettere pastorali, che voi sapete sono prima e seconda Timoteo e Tito, vengono scritte proprio con la funzione di dare alle chiese delle indicazioni pratiche, operative. Perché? Perché già da subito le chiese, le singole chiese locali avevano manifestato problematiche, avevano affrontato dubbi, avevano sciolto nodi dottrinali, quindi era un corpo in formazione che presentava notevoli problematiche, notevoli problemi da affrontare. Quindi Paolo scrive queste lettere proprio per dare delle indicazioni operative, delle regole, delle discipline, delle istruzioni. E noi la funzione delle lettere pastorali la troviamo in Prima Timoteo, capitolo 3, versetto 14 e seguenti, dove l'Apostolo dice a Timoteo: ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te, affinché tu sappia, nel caso dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Senza dubbio grande è il mistero della pietà: colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra le nazioni, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Questo è lo spirito delle lettere pastorali. L'Apostolo dice: arriverò presto, ma se dovessi tardare ti dico le regole a cui ti devi attenere, ti do delle istruzioni. E se noi leggiamo le lettere pastorali con attenzione, ci sono tantissime cose, tantissimi spunti di riflessione, se ne potrebbe parlare a lungo, ma c'è un elemento che è un elemento centrale, a volte sottostimato o non tenuto in adeguata considerazione. Io avevo già fatto delle riflessioni su questo profilo e mi sono tornate veramente, veramente naturali. Nelle lettere pastorali c'è proprio un elemento che è centrale e che l'Apostolo in qualche modo ripete in più passi, e introducendo un concetto non semplice in linea teorica e non semplice in linea pratica, ma che ha una grandissima incidenza sul modello di Chiesa a cui dobbiamo aspirare, su quel modello di Chiesa che in qualche modo dobbiamo contribuire a rendere non solo santa, ma anche irreprensibile. Nella capitolo 4, al versetto 6, l'Apostolo sta parlando di problematiche dottrinali e al versetto 6 dice: esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Cristo Gesù, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparata, ma rifiuta le favole profane e da vecchie. Esercitati invece alla pietà, perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile a ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. E qui l'Apostolo inserisce un concetto molto, molto importante e, devo dire, sottostimato e sottovalutato, che è il concetto, perché se lo tenessimo bene in considerazione, molte polemiche, molte posizioni che vengono prese in modo a volte del tutto ingiustificato, non ci sarebbero. È il concetto di pietà. Il concetto di pietà non è un concetto semplice. Trae origine dal mondo romano, la pietas romana esprimeva un concetto di devozione per le cose sacre degli dèi. Nell'ambito della scrittura, non voglio entrare adesso nella differenziazione Antico Testamento, Nuovo Testamento, ci perderemmo, voglio semplicemente appunto darvi un'indicazione veramente sul contenuto di questo concetto di pietà di cui parla l'Apostolo, e non ne parla in modo così, diciamo così, superficiale o come cosa che ha scarsa importanza, perché gli dice in modo specifico: non parlare di cose vane, ma esercitati alla pietà, perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile a ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Quindi è un invito, proprio nell'ambito delle lettere pastorali, che assume un significato particolare e enfatizza questo concetto. La pietà come concetto, come termine, può avere sostanzialmente due accezioni: la pietà come misericordia rispetto a chi soffre, ma non è questo il concetto a cui fa riferimento l'Apostolo Paolo, e la pietà come disposizione intima, personale, che attiene alla sfera emotiva, che esprime sostanzialmente rispetto, fedeltà, attenzione, cura, amore, calore, rispetto alle cose di Dio. Questo è il concetto di pietà, ed è un concetto molto particolare. È proprio la capacità dell'uomo di costruire con la sua fede un rapporto con Dio che non è un rapporto freddo, ma è un rapporto che è fatto da una particolare predisposizione dell'animo di cura, attenzione, fedeltà, ubbidienza rispetto alle cose di Dio. Questa è la pietà verticale, ma esiste anche una pietà orizzontale, che è quell'atteggiamento che ogni individuo che è figlio di Dio e che esercita la pietà nell'ambito del suo rapporto personale con Dio, deve avere con chi gli sta intorno, che quindi diventa la pietà orizzontale, cioè quella capacità, quell'atteggiamento di attenzione, di cura, di compassione, di presenza, di aiuto, che si deve avere con le persone che ti stanno accanto come riflesso del tuo rapporto con Dio e del fatto di essere tutti figli di Dio. In altri termini, la pietà è qualcosa che non riguarda l'avere commiserazione per qualcuno che sta male, ma misura l'intensità del cuore nel tuo rapporto con Dio, nel nostro rapporto con Dio e nel rapporto con gli altri. E l'Apostolo Paolo dice: esercitati, perché non è un elemento spontaneo, non nasce dalla nostra carnalità in modo spontaneo. Ci può essere chi è più predisposto e chi meno, ma c'è necessità di un esercizio. Allora, noi ci esercitiamo alla pietà, siamo così bravi da avere come focus nella nostra vita, nella nostra vita di comunità, la necessità di esercitarci alla pietà, pietà intesa in questo senso? Io dico, parlo ovviamente in prima persona, poco. È più facile giudicare, è più facile dire: ah, ma questo che fa, che dice è molto più facile. È molto più facile, ma è radicalmente sbagliato. È radicalmente sbagliato. E credo che sia arrivato il momento di fare una riflessione più profonda e più attenta e più erudita e più consapevole e che presuppone più conoscenza delle cose di Dio. Perché altrimenti si fa come dice l'Apostolo, sempre in Prima Timoteo, capitolo 5, versetto 3. Se qualcuno qui parla dell'apostasia, però c'è spunto di riflessione anche fuori dall'apostasia. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità, le quali considerano la pietà come una fonte di guadagno. E qui, qui c'è la fotografia, parla di apostasia, ma utilizziamo questa indicazione. Il rischio è lo stesso, se non si usa pietà, si rischia di essere persone che portano dentro la Chiesa una marea di chiacchiere, di essere persone che non sanno nulla ma che vogliono comunque parlare, dire, affermare se stessi, dire la propria opinione e dirla in modo autorevole, ma senza quell'autorità che viene dalla parola. Allora, rileggete questo passaggio, alla dottrina che è conforme alla pietà, perché la dottrina da sola non va lontano, perché la dottrina è solo conoscenza. E la dottrina, che è comunque presupposto della nostra fede e che deve essere oggetto di attenta e puntuale conoscenza, da sola rischia di generare dei risultati sbagliati. Vi faccio un esempio semplicissimo. Ci sono a volte dei giudici che si attengono in modo talmente stretto al portato di una norma e non si può dire che stanno sbagliando, ma non si può dire che sbagliano, ma si attengono in modo talmente stretto e senza nessuna capacità di comprensione delle situazioni alla norma che disciplina una certa situazione, che arrivano a delle decisioni aberranti sotto il profilo dell'equità, della giustizia e del buonsenso. La dottrina è importante, la sana dottrina è la base, ma da sola non basta, la conoscenza da sola non è sufficiente, se la dottrina non è conforme a pietà. E la dottrina e la pietà non è fine a se stessa, perché l'Apostolo dice in Seconda Timoteo un'altra cosa molto importante. Seconda Timoteo 3:5 parla, in questo caso si riferisce sostanzialmente agli scribi e ai farisei, o comunque agli uomini che sono molto legati alla vita. E al versetto 5 dice: aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Perché la pietà sa essere potente, sa produrre frutti, sa dare forza ad una chiesa, sa essere un momento di calore. Così, se qualche fratello tiene dei comportamenti che magari non sono propriamente corretti o lineari, non ci preoccupiamo magari di giudicarlo, condannarlo e magari disciplinarlo, ma preoccupiamoci di capire se tante le volte quel fratello stesse vivendo un momento di difficoltà. se tante le volte avesse un momento di debolezza, se tante le volte avesse bisogno di una mano, perché questa è la pietà. E tutte le volte in cui invece non facciamo questo percorso, non facciamo altro che dire, non è conforme a quello che io mi aspetterei da lui e quindi non va bene. Questo è un modello di Chiesa, però di chi fa questi ragionamenti non è il modello di Chiesa di Cristo. Allora, per chiudere, sono stato velocissimo, il modello di Chiesa che non vorrei, non il modello di Chiesa che vorrebbe Mario, che vorrebbe Alberto, Gianni, non lo so, il modello di Chiesa a cui dobbiamo fare riferimento è il modello di Chiesa che ci ha lasciato Cristo, una Chiesa santa e irreprensibile, che sia santa e irreprensibile nelle funzioni a cui assolve: adorazione, cura pastorale, evangelizzazione, ma anche una Chiesa che sa essere consapevole dell'autorità che gli compete, che non appartiene a noi, che non è la nostra espressione, ma che è quell'autorità che viene da Cristo, e che quindi sia una Chiesa di ordine e di disciplina, ma autorità che non sia fine a se stessa, autorità che sappia anche avere una sponda di riflessione e di ricchezza umana e interiore, che è quella della pietà. Questo è il modello di Chiesa che credo dovremmo avere molto ben presente e molto ben scolpita nei nostri cuori, ma soprattutto vi invito veramente a scolpire nella vostra mente quello che Cristo dice all'apostolo Pietro: tu sei la pietra su cui edificherò la mia Chiesa. Amen.